Ecco, il nostro brano di oggi, abbiamo la prima parte dove viene ricordata la fine di Demetrio, la parte di Arsace, e poi l'elogio di Simone che prende la seconda parte del capitolo, al versetto quarto, l'elogio di Simone, viene esaltata la sua capacità militare, la pace procurata per Israele, per il suo popolo, l'osservanza della legge, in modo particolare un aspetto, la sua attenzione anche viene ricordato per i poveri, con delle reminiscenze anche bibliche e anche di figure. E poi abbiamo l'ultima parte, il rinnovo delle alleanze con Roma e con Sparta, come avevamo già visto, e che Simone rinnova.
Forse dal versetto quarto al versetto 15 sono anche più che reminiscenze. Se ho letto bene questo testo che ho sotto, sembra che facendo la retroversione in ebraico risulti che questa è una traduzione dall'ebraico, perché in ebraico c'è un metro, quindi significa che non è solo una reminiscenza, è proprio un canto, un centone di tanti testi biblici, e quindi mi sembrava che questo fosse proprio è importante, questa pagina del primo libro dei Maccabei, perché attesta che comunque tutte queste cose che si trovano nei profeti, ma fin dall'inizio, sono veramente l'ideale del popolo di Dio. E tanto più se è un testo che è anche destinato a essere imparato a memoria, insomma, perché è una poesia, un testo poetico. E insomma, a me è venuta in mente la fine del Benedictus. L'auspicio qual è? Che i nostri giorni siano nella pace per servire Dio. E ci sono sotto tanti testi delle profezie ultime, Zaccaria, ma anche dei testi primi. Per esempio, i confini sono ampi quelli del Deuteronomio. Ecco, io ripeto che è appunto un quadro ideale, perché poco dopo vedremo che poi i sovrani rivendicano queste, almeno Gezer, Bezur e Lacra, sarà rivendicata dai sovrani poco dopo. Rimane evidentemente di Simone un grande ricordo, non è detto di nessuno un canto così, perché non perché ha vinto le guerre, ma perché ha ottenuto la pace. Questo quindi mi sembra una cosa preziosa del libro. E anche se i primi versetti dicono che in un certo senso lui non l'ha meritata in battaglia, perché l'esercito di Demetrio non è vinto da lui, ma da un altro.
Anche a me sembrava un quadro ideale, soprattutto appunto sottolineando molto questa cosa della pace, no? Che proprio è un poema scandito da questa cosa. A me così ha richiamato molto la figura di Salomone, perché mi pareva che ci fossero molte assonanze, ma anche molte uguaglianze come figura. Io sono andata al primo libro dei re, già alla fine del capitolo quarto dice: Giuda e Israele mangiavano, bevevano e vivevano felici. Poi comincia il quinto: Salomone dominava su tutti i regni, dal fiume, dalla regione dei Filistei al confine con l'Egitto, gli portavano tributi. Poi il versetto 4 appunto dice: dominava su tutto l'oltrefiume, aveva pace dappertutto all'intorno. E poi c'è il versetto che è richiamato oggi proprio in modo letterale, direi: Giuda e Israele erano al sicuro, ognuno stava sotto la propria vite, sotto il proprio fico, eccetera. Cioè, sia questo dominio, ecco, ma è un dominio di pace, e questo popolo che finalmente ha raggiunto giorni di pace, mi sembrava che collegassero molto, ecco, queste due figure.
Ma erano già le le promesse già nel Levitico. Per esempio, al capitolo 26 del Levitico dice: io stabilirò la pace nella terra e quando vi coricherete nulla vi turberà. Farò sparire dalla terra le bestie nocive, la spada non passerà nei vostri territori. Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi, vi moltiplicherò, mangerete del vostro raccolto. E poi dice: stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò, camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Mi sembra che questo brano riprenda un po' fin dall'inizio, è quello che era la promessa di Dio della benedizione al suo popolo, con tutti questi aspetti della pace, che non c'erano nemici, non c'è timore, e anche del fatto che il popolo gioisce. E mi ha colpito questo, che poi lo ripeterà ancora al versetto 41, quel versetto che per me è stato molto illuminante, in cui appunto si dice che il popolo gode del potere e della gloria di Simone, lo dice anche qua, perché Simone, dice, cercò i beni della sua nazione e appunto piacque a loro il suo potere. Mi sembra che proprio viene idealizzato quello che è il frutto della benedizione di Dio e della situazione del popolo quando vive nel compiacimento di Dio, che, come è già stato detto, sarà poi ripetuto tante volte anche dai profeti, soprattutto i profeti minori, Zaccaria, Michea, in cui viene sottolineato che è il frutto dell'obbedienza alla legge e del rapporto del popolo con il suo Dio, e vive in questo modo, senza timore, liberati dai nemici, come dice appunto anche il Benedictus. Ma è molto idealizzato, ecco, raccoglie in questa figura di Simone un po' quel che è l'ideale del popolo.
La storia continua il suo corso, vediamo momenti favorevoli, momenti sfavorevoli. Il re Demetrio che viene preso e mandato in una prigione, anche se una prigione, diciamo, regale. E naturalmente Simone riceve il suo elogio per naturalmente i meriti che ha avuto sia lui che tutti i fratelli, i figli di Mattatia, che hanno svolto naturalmente in favore del popolo. E all'Esodo, al capitolo 34, abbiamo quello che è il detto del Signore. Il Signore che ha garantito di dare la terra al suo popolo, e dice al versetto 24 del capitolo 34 di Esodo, dice: io scaccerò le nazioni davanti a te e allargherò i tuoi confini, così quando tu tre volte all'anno salirai per comparire alla presenza del Signore Dio, nessuno potrà desiderare di invadere la tua terra. Quindi naturalmente io ci vedrei nei comportamenti, negli atti di Simone, quello che è naturalmente l'occhio vigile di Dio e la sua mano naturalmente che conduce gli eventi della storia. Questo cantico, che inizia naturalmente con un elogio per le conquiste di Simone, per l'ampliamento dei confini in favore del popolo, fare prigionieri, poi naturalmente si sposta verso la metà e cominciamo a vedere quello che sono le scene bucoliche naturalmente di questo popolo che vive in pace. Poi a un certo punto il popolo, dopo che ha visto riconfermata l'alleanza con Roma, naturalmente si esprime con questa frase in favore di Simone: di quale contraccambio daremo a Simone e ai suoi figli? Infatti i suoi fratelli e la casa di suo padre sono stati saldi e hanno ricacciato da sé con le armi i nemici di Israele e gli hanno restituito la libertà. Ecco, questo naturalmente è una cosa che veramente fa onore a questo Simone, sommo sacerdote, degno figlio di quel Mattatia che diede inizio lui stesso a questa lotta contro gli invasori.
Ha detto Andrea, mi sembra che abbia detto bene, sono scene anche bucoliche, sono soprattutto scene bucoliche prese dalla Bibbia, questo è significativo, e anche le altre cose che avete aggiunto su questo. E questa è l'idea, questo è il modo in cui l'autore promuove e presenta Simone. Si può osservare per esempio fino al versetto 4, cercò il bene della sua gente, a loro fu gradito, notate, il suo potere e la sua gloria. Qui c'è un concetto di doxa, di gloria, politico e militare anche. Cominciamo a osservare questo, perché le parole sono le medesime e naturalmente i contesti possono essere molto diversi. Potere e gloria vanno insieme. Ciò che segue, in aggiunta a tutta la sua gloria, qui l'italiano mette al plurale, il greco è al singolare, in aggiunta a tutta la sua gloria, eccetera, e vediamo che ci sono imprese militari. E la gloria qui ha un valore politico e militare, come fa osservare qualche commentatore, e lo si vede anche, e anche la pace che qui si vive è una pace conseguenza di eventi esterni, ma anche di una forza militare. Per esempio, bellissimo il versetto 9, i vecchi sedevano nelle piazze, tutti deliberavano sugli interessi comuni. Io ho qualche dubbio su questo personalmente, visto che comandava uno e si stava a quel che diceva lui, è una scena bella, ma poi dice i giovani indossavano splendide vesti e armature di guerra, perché quando c'è la forza ci può essere la pace. Naturalmente questo è presentato in positivo, però non dobbiamo tener conto che io non lo dico in senso negativo per il lei, questa è una visione delle cose, cioè Israele qui è in pace, secondo l'autore, ma teniamo conto che è in pace perché c'è la forza. E difatti l'autore riflette una situazione in cui Israele aveva un buon esercito, aveva una buona diplomazia, come si vede, e quindi poteva avere una certa indipendenza nazionale. Ecco, aggiungerei l'osservazione i versetti 14 e 15, dove ci sono gli elementi principali: confortò tutti i derelitti nel suo popolo. Questo è molto Isaia 11, Salmo 72. Il richiamo a Salomone che faceva prima Anita mi ha colpito, perché mi sembra vero, però notiamo che è un richiamo a un re, non a un sacerdote. E questo è uno dei grandi problemi che in altri testi contemporanei fa sì che ci siano oppositori, non soltanto fra i cosiddetti apostati, cioè ellenizzanti, ma anche fra i pii. Perché? Perché il sacerdozio di cui si parla qui di Simone è ritenuto illegittimo, il santuario contaminato e l'unione dei poteri illegittima. E difatti anche nel tempo persiano, cioè dopo l'esilio, i poteri, almeno all'inizio, erano due, erano separati. Qui chi ha tutto il potere è il sacerdote. E quindi a questo naturalmente è interessante, molto, molto bello. Mi è venuto in mente un ultimo riferimento, ricordiamo che c'è un altro Simone, sacerdote, nel libro del Siracide, che l'ho dato ampiamente alla fine del libro. È un altro Simone, diciamo un po' prima, il Siracide scrive, diciamo, forse circa 90 anni prima del nostro libro, 100 anni prima, 90 anni prima, che Simone, e siamo prima della crisi dei Maccabei, là però è un sacerdote, e qui è un sacerdote che ha il potere politico e anche militare. Sono, i Maccabei sono sommi sacerdoti, ma sono dei capi militari.
Io volevo dire alcune cose, ma la prima, cioè anche la, sì, per continuare questi discorsi, qui viene Simone è sommo sacerdote, ma è significativo tanto per rifarci al Siracide, che ricorda l'altro Simone, viene ricordato l'altro sommo sacerdote in tutto lo splendore del suo servizio nel culto. Qui non esiste niente del culto, sono tutte altre cose che vengono ricordate del sommo sacerdote. Non so se non faceva il culto, questo non c'è, probabilmente sì, però non viene ricordato per nulla tutto il suo servizio nel tempio. Viene ricordato il suo servizio al santuario, nel senso che lo rende glorioso perché fa ritornare i vasi, eccetera, i vasi sacri, eccetera, ma del suo servizio liturgico non viene detto niente. Questo è il primo punto, lo accenno e basta. E l'altro punto che è significativo è che l'elogio di Simone viene fatto adesso, non alla fine della sua vita, perché poi la sua vita finirà male, verrà tradito da uno dei suoi parenti, ucciso da uno dei suoi parenti, e ci saranno anche altre guerre, per cui per tutta la sua vita ci fu pace in Israele, sembra messo in, come mai lo pone qui? Perché? Perché per sottolineare le geste che ha compiuto finora, in particolare quelle del capitolo 13, che sono gesta militari e di diplomatico, di attività diplomatica. Poi terminiamo qui.